Pastor.
Grazie, buongiorno a tutti. Mi spiace per l'orario un po' insolito e la levataccia di domenica, ma quest'anno è andata così. Allora, ieri abbiamo raccontato com'è che è stata presa dalle massime autorità politiche italiane la decisione di entrare in guerra il 24 maggio del 1915. Oggi racconteremo quella che è stata la battaglia più importante da un certo punto di vista di tutta la guerra e certamente comunque la più famosa, la più ricordata. E che per un paradosso tipicamente italiano, all'interno di una guerra che poi alla fine abbiamo vinto, è però una battaglia perduta, Caporetto. In realtà poi, in enorme sintesi, accennerò a tutto l'andamento della nostra guerra fino a quel momento, perché per capire una battaglia bisogna sapere in che contesto si colloca. Una battaglia è come un momento di un lungo discorso, una guerra è un lungo discorso, combatti, ribatti, e la battaglia è una battuta, è un momento, ha un senso dentro un andamento più generale. E il senso di Caporetto è che va in contraddizione con tutto quello che era stata la nostra prima guerra mondiale fino a quel momento. Caporetto, sapete, non è una disfatta italiana in occasione di un attacco che il nemico monta sul nostro fronte. Ora, noi abbiamo perso a Caporetto anche, fra i tanti motivi, anche perché non eravamo abituati a essere attaccati. La prima guerra mondiale l'abbiamo fatta sempre attaccando noi. E qui c'è una logica molto precisa. In guerra, raramente le forze in campo sono pari come in una partita a scacchi, e quindi c'è un equilibrio che soltanto poi l'abilità di uno dei due può rompere. In guerra non è quasi mai così. Le guerre sono asimmetriche, c'è quasi sempre uno che è più forte e uno che è più debole. E di solito quello che è più forte attacca e quello che è più debole cerca di difendersi. Ora noi, il Regno d'Italia, rispetto all'impero austro-ungarico, eravamo certamente più deboli. Ieri sera ho citato delle cifre, benché l'Austria-Ungheria fosse la più debole delle grandi potenze europee, a parte noi, per ogni tonnellata d'acciaio che l'Italia produceva, l'Austria-Ungheria ne produceva 3, poi la Germania ne produceva 19, lasciamo perdere. Ma comunque l'Austria-Ungheria era più forte, più popolosa, più industrializzata di noi. Però noi entriamo in guerra nel maggio del 1915, in un momento in cui l'Austria è già in guerra da 10 mesi, e in quei 10 mesi ha subito delle batoste spaventose. L'Austria è il paese che ha scatenato la guerra, aggredendo la Serbia per punirla delle sue complicità nell'attentato di Sarajevo. Le altre potenze sono entrate in guerra una dopo l'altra. L'Austria si trova in guerra contro la Serbia nei Balcani e contro la Russia in Galizia, in Polonia. E in quei primi 10 mesi di guerra l'Austria subisce delle sconfitte spaventose, sia contro i serbi nei Balcani, sia soprattutto contro i russi in Galizia. L'esercito austriaco d'ante guerra è quasi annientato. La maggioranza degli ufficiali austriaci in servizio all'inizio della guerra cadono o sono fatti prigionieri o feriti in quei primi 10 mesi di guerra. Nessuno può dare delle cifre precise sulle perdite. Ogni volta che vedete per la prima guerra mondiale delle cifre precise, sappiate che non sono vere. Nessuno sa veramente in dettaglio quanti morti, quanti feriti, quanta gente sparita per sempre. Nemmeno la burocrazia europea di quell'epoca, che era una burocrazia pignola, attentissima, peggio della nostra attuale. Era una burocrazia capace di contare quante galline c'erano nel pollaio di un contadino, ma nemmeno la burocrazia di allora riusciva a tenere il conto degli uomini buttati nella fornace e che sparivano. Detto questo, a occhio e croce, l'esercito austriaco nei primi 10 mesi di guerra ha perso 1 milione di uomini. Quando si parla di perdite non si intendono morti, Perdite vuole sempre dire i morti, i feriti, i prigionieri. I morti sono una minoranza. Però quell'esercito ha dovuto cancellare dai suoi ruolini 1 milione di uomini. Risulta, e sta ancora combattendo su 2 fronti. E noi entriamo in guerra e gli apriamo un terzo fronte. Perciò noi siamo obiettivamente più forti in quel momento. Il grosso delle forze austriache sono e rimarranno sempre, fino al 1918, fino alla rivoluzione russa, sono e rimarranno sul fronte orientale e nei Balcani. Contro di noi gli austriaci all'inizio non hanno niente. E anche dopo faranno sempre un'enorme fatica per mettere in trincea quel minimo di uomini indispensabile per provare a difendersi. Noi abbiamo più uomini, più cannoni, più munizioni, più aeroplani, più da mangiare. Perciò attacchiamo noi. Noi entriamo nella Prima Guerra Mondiale con la convinzione che entrando noi crolla tutto. L'Austria è già al lumicino, combattendo su due fronti. Come fa a resistere? Entriamo noi, crolla. Entro qualche mese, anzi, entro qualche settimana si va a Trieste, entro qualche mese a Zagabria, a Lubiana, fine anno a Vienna, e si mette fine alla Prima Guerra Mondiale. E invece, come sapete, non va così. Ma non perché noi non abbiamo attaccato, noi attacchiamo. Sapete com'è la linea del fronte? Il confine è ininterrotto, ma ci sono solo due zone dove si può combattere, perché il resto è alta montagna. E in alta montagna si combatte pro forma, si fanno belle imprese con gli alpini, ma in realtà la guerra vera si fa dove arrivano le strade, le ferrovie, dove puoi portare le centinaia di migliaia di uomini, le migliaia di cannoni. La guerra vera si può fare solo in Trentino e davanti a Trieste. E il nostro comando supremo, Cadorna, decide fin dall'inizio che anche il Trentino è troppo stretto, non c'è abbastanza spazio per spingere. Perciò in Trentino si starà fermi, si attacca verso Trieste. Attaccare verso Trieste vuol dire attaccare sull'Isonzo, che grosso modo corre più o meno lungo il vecchio confine. Si tratta di passare l'Isonzo, di prendere un po' di montagne, di prendere l'altipiano del Carso, e dietro il Carso c'è Trieste. E lì a pochi chilometri, sembra facilissimo. Come sapete, non ci arriveremo mai, se non alla fine della guerra. Ma non perché non ci abbiamo provato. Cadorna, Caporetto sarà il 24 ottobre 1917. In quei due anni e mezzo fino a Caporetto, Cadorna attacca continuamente sull'Isonzo. 11 battaglie dell'Isonzo. La dodicesima sarà Caporetto. Il fatto stesso che si chiamano tutte battaglie dell'Isonzo vi dimostra che non si andava tanto avanti. Si continua a spingere lì. Ogni tanto si va un po' avanti, si prende un chilometro, due chilometri, tre chilometri di terreno, una montagnola, un'altra. Le grandi vittorie, una grande vittoria nel 16, si prende Gorizia. Dopo averci provato per un anno e mezzo, finalmente si prende Gorizia, pochi chilometri, poi si ricomincia a battere. Però attacchiamo sempre noi. Prima di Caporetto, gli austriaci attaccano sul nostro fronte una sola volta, contro 11 offensive di Cadorna sull'Isonzo. Attaccano una sola volta nella primavera del 16, in Trentino. Attaccano perché il comandante austriaco, il feldmaresciallo Conrad, ci tiene talmente tanto a provare a vendicarsi di quei traditori di italiani che erano nostri alleati nella Triplice Alleanza e invece poi sono entrati in guerra contro di noi, che anche se l'impero è al lumicino, Conrad riesce a convincere la politica a dargli le risorse, i mezzi, i cannoni, gli uomini per tentare un attacco. Una volta ci provano. E quell'offensiva nel Trentino, appunto del maggio del 16, che i giornali battezzano subito la spedizione punitiva, la Strafexpedition, per punire appunto i traditori italiani. E il nostro comando si aspetta talmente poco che quei pezzenti di austriaci possano attaccarci che viene preso completamente di sorpresa. Per cui gli austriaci nel maggio del 16 nel Trentino sfondano, travolgono le nostre linee, vengono giù e poi vengono fermati con uno sforzo enorme di tutto l'esercito, dei comandi che riescono a gestire bene la cosa e naturalmente delle truppe che combattono come non aveva mai combattuto prima, in quei posti che adesso danno i nomi alle nostre strade e alle nostre piazze, il Pasubio, l'altipiano d'Asiago, Passobuole. Lì vengono fermati per un pelo, perché per un pelo arrivavano a Vicenza. Dopodiché è l'unica volta che hanno attaccato loro, dopo ricominciamo ad attaccare noi e loro hanno speso in quell'unico tentativo tutto quello che avevano. Noi stiamo sempre meglio, il sistema funziona sempre meglio, l'industria in Italia cresce, gli alleati ci aiutano, primavera 17 entrano in guerra gli Stati Uniti, arriva una valanga di roba, noi stiamo bene, gli austriaci stanno sempre peggio. Anzi, a dirla tutta, è un aspetto magari un po' meno conosciuto della Prima Guerra Mondiale, l'Austria è un impero che sta morendo di fame, letteralmente morendo di fame, non ha più nessun accesso al mare, rimane Trieste, ma l'Adriatico è in mano alla nostra flotta, quella francese, non si passa, non arriva niente da fuori in Austria e neanche in Germania, anche in Germania non stanno bene, in Germania l'inverno 16-17 è rimasto nella memoria collettiva dei tedeschi come l'inverno delle rape, perché quello c'era da mangiare, cavoli e rape, ma la Germania è potente, forte, solida, tira avanti, l'Austria, che è un gradino sotto, muore di fame. Ci sono le testimonianze degli ufficiali che vanno in licenza a Vienna e dicono, santo cielo, che facce che ha la gente. Ecco. E i soldati in trincea non hanno da mangiare. E noi attacchiamo. E gli austriaci resistono nonostante tutto. Ecco, il fatto che resistano così ostinatamente merita di essere spiegato. Ci sono almeno due motivi. Uno è che in realtà la Prima Guerra Mondiale è una guerra che favorisce i difensori. Sapete, non è sempre la stessa cosa, dipende da che armi ci sono. Ci sono epoche in cui gli armamenti disponibili aiutano gli attaccanti. Pensate alla Seconda Guerra Mondiale con i carri armati, che vanno avanti e sfondano tutto. Nella Prima Guerra Mondiale è il contrario. Le armi nuove cosa sono? La mitragliatrice. E la mitragliatrice raddoppia la capacità dei difensori in una trincea. Tu hai 100 fucili a difendere 200 metri di fronte, ma se hai anche una mitragliatrice è come se ne avessi il doppio. Le novità tecnologiche sono la mitragliatrice, il filo spinato, la trincea. Nella Prima Guerra Mondiale attaccare vuol dire attaccare un nemico che sta magari a 300 o 400 metri più in là, però è in trincea, non li vedi neanche, tu anche sei in trincea, quando è ora di attaccare esci, devi attraversare di corsa quei 300, 400, 500 metri che però sono pieni di filo spinato e intanto gli altri ti sparano. Allora, nella Prima Guerra Mondiale tutte le offensive costano carissime, costano una marea di morti e di feriti e falliscono o ottengono minimi risultati. Ed è così anche sul nostro fronte. Però c'è anche un'altra motivazione. Ed è che gli austriaci a questa guerra contro gli italiani ci credono. Della guerra contro i russi agli ufficiali austriaci importa tutto sommato poco. Non c'è nessun odio particolare nei loro confronti e si sta combattendo nelle province più povere dell'impero, la Galizia, di cui in realtà non importa niente a nessuno. Gli ufficiali austriaci scherzano, chi perde la guerra si prende la Galizia. Ma sul nostro fronte è un'altra cosa, lì c'è Trento, c'è Trieste soprattutto, l'unico porto vero dell'impero. E lì c'è un'altra questione. C'è l'imperialismo italiano che si vuole affermare, che chiaramente ha dichiarato fin dallo scoppio della guerra che noi vogliamo andare al Brennero e vogliamo l'Istria, la Dalmazia, vogliamo allargarci nei Balcani e le popolazioni locali questo lo sanno. Nel Trentino, noi attacchiamo poco o niente, ma se avessimo attaccato ci trovavamo di fronte dei reggimenti di Kaiserjäger tirolesi reclutati sul posto che sapevano benissimo che stavano combattendo per difendere le loro case. E sull'Isonzo i reparti che resistono, sapete l'esercito austriaco è un esercito dove si parlano 10 lingue, ma sull'Isonzo ci sono reparti sloveni, croati, i quali anche loro stanno combattendo perché dal loro punto di vista Gorizia è una città loro, Trieste è una città loro, l'Istria è loro e non vogliono che gli italiani vengano di nuovo a comandare a casa loro come hanno fatto per tanti secoli al tempo dei veneziani. Quindi l'esercito austriaco, morendo di fame, inferiore di numero, resiste disperatamente e noi si va avanti un pezzettino per volta. Però comunque si va avanti un pochino. E nell'agosto del 17, l'undicesima battaglia dell'Isonzo è una vittoria. Per i criteri di allora una netta vittoria. Andiamo avanti sull'altipiano della Bainsizza, oltre Gorizia. Andiamo avanti per 8-10 chilometri, che per i criteri della Prima Guerra Mondiale sembra una cosa enorme. E l'agosto del 17, Caporetto sarà il 24 ottobre. In quell'agosto del 17 noi andiamo avanti sulla Baisizza, poi lentamente, come sempre, l'offensiva si esaurisce, le perdite sono troppe, gli austriaci riescono ancora una volta a tappare il buco. Ma per l'ultima volta il comando austriaco si rende conto di aver finito tutto. Non c'è più un uomo da aggiungere. Perciò al comando austriaco, mentre l'offensiva italiana dell'agosto è ancora in corso, al comando austriaco ci si dice: stavolta teniamo ancora, ma se Cadorna attacca un'altra volta quest'autunno è finita. Sfondano. Gli italiani vanno a Trieste. E se gli italiani vanno a Trieste l'impero crolla. E c'è troppo valore simbolico oltre che economico. Perciò i comandanti austriaci si dicono che bisogna assolutamente fare qualcosa. Non possiamo stare fermi a aspettare che Cadorna attacchi un'altra volta. E testardo com'è, attaccherà di sicuro quest'autunno. Sembra che gli italiani non le finiscano mai, le munizioni, gli uomini. Perciò il comando austriaco si dice: dobbiamo fare qualcosa noi, dobbiamo attaccare noi. Li dobbiamo ributtare almeno un po' indietro. Dobbiamo guadagnare un po' di spazio, un po' di respiro. Dobbiamo attaccare noi. Ma non hanno assolutamente i mezzi per farlo. Voi capite, in quelle condizioni, con la trincea, la mitragliatrice, il filo spinato, poi parleremo dei cannoni e degli aerei, in quelle condizioni, per attaccare tu, bisogna che almeno nel punto che hai scelto per attaccare tu sia più forte. Almeno in un punto devi essere il doppio, il triplo, altrimenti non passerai mai. E gli austriaci non hanno assolutamente i mezzi per farlo. Però hanno il fratello maggiore, i tedeschi, la Germania del Reich, come dicevano loro, del secondo Reich, la Germania del Kaiser Guglielmo. Hanno gli alleati e decidono con grande fatica e imbarazzo di andare a chiedere aiuto agli alleati, ai tedeschi. Con grande fatica e imbarazzo. Uno si immagina a volte ingenuamente che in guerra gli alleati si vogliano bene fra loro e siano contenti di aiutarsi. Come in politica, no? Ecco, non è vero niente. Gli alleati si odiano, sono costretti a stare insieme ma hanno interessi divergenti e sarebbero contenti di vedere l'altro che crolla, purché loro non fossero coinvolti. Per di più, l'alleanza con i tedeschi è una cosa dura da mandar giù. I tedeschi sono moderni, forti, ricchi, potenti e guardano gli austriaci dall'alto in basso. Questa è una delle cose più imbarazzanti, a dire la verità, perché noi e gli austriaci siamo allo stesso livello. Capite? Siamo due paesi sospesi fra la modernità e l'arretratezza. Sia noi sia l'Austria abbiamo un'industria pesante. Noi abbiamo Torino, Milano, Genova, loro hanno Vienna, Praga, Budapest. Però poi entrambi i paesi hanno un grande entroterra contadino, poverissimo, arretrato, tassi di analfabetismo molto più alti rispetto alla Francia, alla Germania, all'Inghilterra. Siamo paesi mezzo moderni e mezzo arretrati, le due più deboli fra le grandi potenze. Per noi l'esercito austriaco è un avversario formidabile. Abbiamo battuto il naso 11 volte, nonostante tutto. E anche noi per gli austriaci siamo un avversario formidabile. Gli austriaci hanno un gran rispetto dell'esercito italiano, della sua artiglieria, dell'ostinazione di Cadorna che continua a attaccare. Siamo allo stesso livello. Invece i tedeschi, quando guardano gli austriaci, dicono, e lo dicono e lo scrivono, se no non potrei raccontarvelo, i generali tedeschi dell'esercito austriaco pensano: questi primitivi balcanici, pasticcioni, arretrati, fatalisti come dei turchi, non sanno organizzare niente, sono sempre lì che dicono vabbè, speriamo che vada bene. E gli austriaci lo sanno che i tedeschi pensano questo di loro. E gli austriaci dei tedeschi pensano: questi padreterni, sanno tutto loro, padroni del mondo, che odio dover andare d'accordo con loro, peggio ancora dover andare col cappello in mano a chiedere per piacere dateci una mano. Però alla fine di agosto gli austriaci sono talmente mal ridotti che vanno a chiedere aiuto ai tedeschi. L'altra cosa imbarazzante è la reazione dei generali tedeschi, perché i generali tedeschi agli austriaci rispondono: ma perché dovremmo sprecare delle risorse per un fronte insignificante come quello italiano? La guerra in Italia non ha nessuna importanza. Vada come vada, noi abbiamo cose più importanti da fare. Gli austriaci insistono. Dicono: forse non avete capito. Guardate che se quelli prendono Trieste, nell'impero scoppia la rivoluzione, crolla tutto. A questo punto i tedeschi ci ragionano un po' e il comandante in capo dell'esercito tedesco, il feldmaresciallo von Hindenburg, che è molto vecchio, si ricorda che quando lui era bambino un'altra grande guerra, la guerra di Crimea, era finita per la caduta di un porto, Sebastopoli. Gli alleati avevano preso Sebastopoli, la Russia si era arresa. E Hindenburg dice, vabbè, abbiamo capito, con l'Austria rischia di succedere la stessa cosa. Trieste è troppo importante, dobbiamo aiutarli. Detto fra parentesi, giusto per il piacere di affrescare il personaggio con due pennellate, il feldmaresciallo von Hindenburg era già molto vecchio, abbastanza vecchio da ricordarsi la guerra di Crimea, vivrà ancora molto a lungo. Nella Germania fra le due guerre diventerà presidente della Repubblica di Weimar, pur essendo un monarchico convinto nostalgico del Kaiser, ma lo fanno presidente lo stesso i tedeschi, e farà ancora in tempo nel 1934 a nominare cancelliere del Reich un signore coi baffetti che ha appena vinto le elezioni. Ma torniamo al 1917. Hindenburg e il suo principale collaboratore, il grande stratega dell'esercito tedesco, Ludendorff, si dicono, va bene, bisogna dare una mano a questi sciagurati austriaci. Un po' di forze sul momento le possiamo forse risparmiare. Però bisogna vedere se questa cosa ha un senso. Gli austriaci sono arrivati con un piano. Hanno studiato il fronte e hanno visto dove sarebbe il punto giusto per attaccare. Qui voi dovete immaginare questo fronte che lungo l'Isonzo scende dalle montagne verso il mare, verso l'Adriatico, davanti a Trieste. Tutto l'esercito italiano è ammassato in basso, sul mare e sul Carso, perché vogliamo andare a Trieste. E si attacca lì, sul Carso, dove c'è spazio. Più su è tutta montagna. Non vale la pena di ammassare grandi forze, non ci interessa spingere in lì. All'inizio della guerra abbiamo spinto un po', sì. Nei primi giorni di guerra gli alpini hanno preso una montagna, il Monte Nero. Si è fatta anche una canzone, talmente c'era entusiasmo per questa presa del Monte Nero. Poi ci si è fermati. Tanto lì non si va da nessuna parte, le nostre truppe sono tutte più giù. Lì c'è un velo di truppe, giusto per tenere la linea delle trincee. Tanto che paura c'è, gli austriaci mica ci attaccano. Attacchiamo sempre noi. Lì sotto il Monte Nero c'è anche un paesino sloveno. All'epoca era un paesino sloveno che si chiamava Kobarid e anche adesso è un paesino sloveno che si chiama Kobarid. Solo che il 24 maggio i bersaglieri ci sono entrati e gli hanno cambiato nome. Si è chiamato Caporetto. Dopodiché si è aperta una scuoletta di italiano per insegnare ai figli dei montanari sloveni che adesso sono dei cittadini sudditi italiani. E noi siamo lì per restare, tanto la guerra poi la vinceremo, ma in quel settore lì però non abbiamo quasi niente, poco, perché tanto. Gli austriaci hanno visto tutto questo, arrivano dai tedeschi, gli dicono guardate lì, lo vedete Caporetto? Caporetto? Sì, c'è il Monte Nero davanti, pieno di alpini, ma ci sono dei passaggi per attaccare sui lati, non andiamo ad attaccare il Monte Nero, passiamo giù nel fondovalle. Se uno arriva a Caporetto, la vedete la carta geografica, si incrociano lì le strade, le vallate e subito lì a sud di Caporetto si apre una bellissima valle che si chiama la Val Natisone che scende giù tranquilla, tranquilla, in un attimo sei nella pianura italiana, in un attimo sei a Cividale, in due giorni sei a Udine dove c'è il comando supremo di Cadorna che agli italiani sembra il posto più sicuro del mondo, anche Caporetto in realtà gli sembra il posto più sicuro del mondo. Se si arriva lì, in un attimo scendi in pianura, li prendi alle spalle. E gli austriaci dicono, quando noi sfondiamo lì, Cadorna vedrà che il grosso del suo esercito ammassato più a sud rischia di essere preso alle spalle, perciò dovrà ritirarsi. Dovranno tornare un po' indietro gli italiani. I tedeschi dicono, quindi voi vorreste farli tornare un pochino indietro? Sì, dicono gli austriaci. Almeno fino al vecchio confine, cioè quel territorio che loro hanno preso dopo il 24 maggio, lì sullo spartiacque. I tedeschi dicono, se ci muoviamo noi non lo facciamo per così poco. Se veniamo noi, gli italiani li buttiamo così indietro che non potranno fermarsi finché non incontrano almeno un grande fiume per ripararsi dietro. Qual è il primo grande fiume che si trova? Vai, 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 ecco il Tagliamento. Se veniamo noi, li spingiamo almeno fino al tagliamento. I generali austriaci rispondono: non ci arriverete mai, mai, mai. I tedeschi dicono: vediamo, però prima dobbiamo dare un'occhiata, non abbiamo ancora promesso niente. Dobbiamo vedere un po' com'è davvero questo fronte di cui ci parlate. Per cui chiamano un generale tedesco esperto nella guerra in montagna, un bavarese, il generale Kraft von Delmenzingen, e lo mandano a dare un'occhiata. Il generale Kraft per qualche giorno fa il giro delle trincee nel settore di Caporetto con gli ufficiali austriaci che gli fanno vedere tutto, con un berretto austriaco in testa per evitare che se lo vedono gli italiani si accorgano di qualcosa, e poi telefona e dice: è molto difficile, ma si può fare. Gli italiani hanno delle posizioni fortissime, montagne piene di cannoni, posizioni che sembrano imprendibili. Però ci sono gli italiani, tutto sommato, dice il generale Kraft. Secondo me, noi tedeschi, gli austriaci no, ma noi tedeschi ce la possiamo fare. E qui comincia quella che a me, devo dire, è sembrata la fase più straordinaria di tutta questa storia, cioè la pianificazione di una offensiva da parte dello Stato Maggiore tedesco. Perché va bene, tu hai preso una decisione politica, voi capite, in guerra ti vengono tante belle idee, vorresti fare un sacco di belle cose, non puoi fare quasi niente perché i mezzi sono quelli che sono, se fai una cosa non ne fai altre, perciò la decisione di allocare delle risorse al fronte italiano è una decisione politica presa al massimo livello, il comando supremo, il Kaiser. Va bene, lo facciamo. Cosa gli diamo agli austriaci? 6 divisioni, è quello che possiamo risparmiare. 6 divisioni vuol dire 150.000 uomini a occhio e croce. Gli austriaci dicono: non potreste darcene 8? I tedeschi dicono: no, ne abbiamo 6, vedrete che basteranno. Va bene, a questo punto l'hai detto e hai anche individuato le 6 divisioni che in quel momento sono a riposo e che sono anche magari più esperte nella guerra in montagna, quindi hai già deciso quali divisioni andranno lì. Dopodiché cosa si fa? E da Berlino telefonano a un generale bravo che se ne sta in Austria, scusate, in Francia a comandare un'armata, un prussiano, il generale von Below, e gli dicono: caro, vieni a Berlino che dobbiamo parlarti. Il generale von Below va a Berlino, all'immenso palazzone del grande Stato Maggiore, che oggi non esiste più, è stato raso al suolo dai bombardamenti americani durante la Seconda Guerra Mondiale, ma più o meno allo stesso posto c'è la cancelleria della Merkel, e al palazzo del grande Stato Maggiore, che i militari tedeschi in gergo chiamano di Große Bude, la gran baracca, va a sentire cosa gli vogliono dire. E gli dicono: guarda, noi abbiamo deciso di attaccare l'Italia per dare una mano agli austriaci. Organizzeremo una nuova armata, 6 divisioni, tu la comandi. Ti abbiamo assegnato un capo di Stato Maggiore, il generale Kraft von Delmenzingen, che è già stato lì a vedere, un esperto di cannoni, un esperto di aeroplani, un esperto di treni, un esperto di carburante. Incontrati con loro, fateci il progetto di questa offensiva. Siamo ai primi di settembre. Il generale von Below dice: ma entro quando lo dobbiamo fare? Subito. Diciamo al più tardi a metà ottobre, perché poi lì nevica, non hai idea di che posti sono. 2 giorni dopo il generale von Below è in un albergo di Vienna con i suoi collaboratori, spianano le mappe sul tavolo e cominciano a ragionare. Dobbiamo portare lì 6 divisioni. Portare lì cosa vuol dire? Ci sono delle stazioni, le ferrovie arriva lì vicino, neanche per idea. Le stazioni più vicine, sì, ci sono delle stazioncine, Villach, Klagenfurt, Lubiana, sono le più vicine. Da lì le truppe, una volta scese dai treni, dovranno ancora fare 1 settimana di marcia in montagna, solo per arrivare sulle posizioni di partenza. 2 sole strade, 2 passi a 1000 metri, salir su, scendere giù. 1 settimana ci vorrà. Intanto portiamole a quelle 3 stazioncine. 6 divisioni che vengono, una in Romania, una sui Carpazi, una in Ucraina, una in Polonia, 2 sono in Francia. Dai 4 angoli d'Europa bisogna portarle in quelle 3 stazioncine, in treno ovviamente. 150.000 uomini, 5.000 cannoni, solo per tirare poi i cannoni 30.000 cavalli, 2 milioni di proiettili di artiglieria, ognuno pesa 0,5 quintale in media. E tutta questa roba bisogna portarla in treno dai quattro angoli d'Europa a quelle tre stazioncine nelle prossime settimane. Perciò è uno stato maggiore tedesco, ci si mette lì e si studia. Non per niente c'è un esperto di treni. Si fa l'orario ferroviario per questi spostamenti. Sapete quanti treni ci vogliono per portare tutta quella roba in quelle tre stazioncine di provincia? 2.400 treni. 100.000 vagoni ferroviari da caricare e scaricare. E loro fanno nel giro di qualche giorno l'orario ferroviario di 2.400 treni che arriveranno a portare tutta quella gente, tutta quella roba in quelle tre stazioncine. E gli orari li fanno i tedeschi e i treni si mettono in movimento all'ora giusta e cominciano via via ad arrivare a scaricare le truppe. Naturalmente gli orari li hanno fatti i tedeschi, ma i treni sono austriaci. Quindi cominciano subito le grane. Ogni tanto si perde un treno. A un certo punto anche gli austriaci collaborano, anche loro stanno facendo venire, usando ancora altri treni, anche loro, truppe, cannoni. A un certo punto telefonano gli austriaci. Purtroppo ci sono due batterie di cannoni super pesanti, indispensabili per l'offensiva, e non sappiamo dove sono finite. Tocca telefonare a tutte le stazioni dell'impero. Poi erano finite in Transilvania, tornano indietro. I tedeschi prendono nota, mi sa che per metà ottobre non ce la facciamo. Però vabbè, intanto ci proviamo, la roba arriva e poi tutte queste truppe sbarcano in queste stazioncine, passano qualche giorno a riposarsi, ricevono un addestramento speciale per la guerra in montagna, nuove armi, perché sono tedeschi, non si dimentica niente nei preparativi. Quando sono pronti si mettono in marcia, quella famosa settimana di marcia in montagna, proprio l'ultima settimana prima di scatenare l'attacco. Siccome ci sono solo due strade, anche il movimento sulle strade è pianificato come se fosse una ferrovia. Lungo le strade ci sono gli ufficiali tedeschi con le lampade, gli orari, i battaglioni partono a una certa ora, arrivano a una certa ora, solo in questo modo si riesce a far arrivare quasi tutto. Naturalmente questa è la cosa vista dallo Stato Maggiore che se ne sta nei suoi uffici. Le truppe che marciano per una settimana in montagna, dimenticavo, solo di notte. Tutta la marcia viene fatta solo di notte, perché di giorno gli italiani volano e non vogliamo che vedano quello che sta arrivando. Questa marcia di notte, noi abbiamo anche dei resoconti dei reparti che l'hanno fatta, una marcia spaventosa con i soldati che maledicono i comandi e si chiedono chi è il pazzo che li ha mandati su in alta montagna di notte, c'è già la neve in alto, è una marcia terrificante in una strada tutta piena di camion sfasciati, perché i camion continuamente escono di strada, vanno giù nel burrone, i cavalli, i muli vanno giù nel burrone, gli uomini vanno giù, gridano, non li sente nessuno, c'è un tale rumore dei torrenti, della tormenta, tuttavia arriva quasi tutto. Sapete che la guerra è quella situazione in cui se tu devi portare 100 uomini in un certo posto e ne arrivano 99 e uno è morto, è andata benissimo, perfettamente, non c'è il minimo problema. Arrivano. Vorrebbero attaccare il 15 ottobre all'inizio, poi hanno spostato di una settimana, 22 ottobre. Giorno prima gli austriaci telefonano, non siamo ancora pronti. Non sono arrivati i proiettili a gas per l'artiglieria. A questo punto i tedeschi mandano un generale al comando austriaco a vedere. Questo torna e dice: non vi immaginate come lavorano quelli. Hanno finito la benzina. I tedeschi prestano la benzina agli austriaci. Gli austriaci dicono: però ancora due giorni ci vogliono. Va bene, 24 ottobre, ma non oltre. Il 24 ottobre si comincia, è tutto pronto. 6 divisioni tedesche, parecchie divisioni austriache, 300.000 uomini, 5.000 cannoni. I piani sono precisi, comincia tutto con un bombardamento a gas alle 2 di notte del 24 ottobre. 4 ore di bombardamento a gas, poi bombardamento a esplosivo, poche ore di bombardamento, veloce, e poi l'attacco. Ogni reparto ha i suoi ordini, i suoi orari. La pianificazione vuol dire questo, che fino a quel momento, finché potevi, devi aver pensato a tutto. Poi quando comincia la battaglia il discorso cambia, non è che ti illudi di pianificarla, non sai cosa succederà. Un esercito vero come quello tedesco sa benissimo che a quel punto non si sa cosa succede, dobbiamo essere pronti a tutto. La pianificazione vale fino all'ultimo minuto. Quindi sono pronti ad attaccare quella notte del 24 ottobre. hanno fatto tutto il più possibile in segreto. Gli ufficiali tedeschi che andavano in ricognizione in trincea si travestivano da austriaci. Le truppe marciavano solo di notte. Hanno fatto disinformazione, trasmesso notizie su reparti tedeschi nel Trentino. Hanno fatto di tutto per tenere segreta questa cosa e i nostri comandi sanno tutto. Noi sappiamo assolutamente tutto, ogni dettaglio, gli orari, i piani d'attacco, tutto. E sappiamo tutto per due motivi almeno. Beh, voi capite, una roba del genere in realtà è un'illusione tenerla nascosta. Centinaia di migliaia di uomini coinvolti, le ferrovie dell'intero impero. Come fai a tenerlo nascosto? I soldati austriaci in trincea per primi, anche se a loro nessuno ha detto niente, ma sono i primi che hanno capito tutto. Sapete che è un fenomeno che è stato riscontrato a partire proprio dalla Prima Guerra Mondiale. I soldati sanno sempre tutto, misteriosamente. Ci sono i telefonisti, i cuochi, i camerieri della mensa ufficiali, sentono... Ecco, i soldati sanno tutto, i soldati austriaci lo sanno benissimo, che presto li manderanno all'attacco e che sarà una cosa grossa. Come fanno a saperlo? Beh, c'è un artigliere austriaco alla sua batteria, arriva un suo compare vicino di casa a Praga e gli dice: sai che qua vicino è arrivata una batteria di cannoni tedeschi? Dice: tedeschi, ma sei sicuro? Sì, sì, ci ho parlato, sono tedeschi. A quel punto la prima reazione dei soldati austriaci è di andare dai tedeschi a mendicare qualcosa da mangiare, perché i tedeschi stanno bene e gli austriaci muoiono di fame. Poi appunto nel rancio dei soldati austriaci a un certo punto compare una fettina di speck, 20 grammi di pancetta, mesi che non si vedeva, mesi di patate, cavoli e rape, arriva la pancetta? Vuol dire qualcosa, dicono i soldati. Poi distribuiscono gli elmetti d'acciaio, l'Austria è povera, li distribuiva col contagocce, adesso tutti quei treni, vagonate di elmetti d'acciaio alle truppe in trincea. E poi distribuiscono la cartolina verde, e quello è sempre il segnale che sta per cominciare una battaglia. La cartolina verde è la cartolina in franchigia dell'esercito austriaco, andate a vedere, si vede su internet, ci sono le immagini volendo, è la cartolina che i soldati possono spedire a casa con la posta militare, ed è fatta per gli analfabeti, per cui c'è scritta in 9 lingue la stessa frase: sono sano e va tutto bene. E questo c'è scritto in tedesco, in ungherese, in polacco, in rumeno, in italiano, in serbo-croato, in ucraino, eccetera. Quando la distribuiscono i soldati sanno, qui ci mandano all'attacco. E tutto quello che sanno i soldati austriaci lo sanno i nostri. Primo, perché ci sono le intercettazioni telefoniche. Ci sono già degli apparecchietti che piantati nel terreno permettono di sentire cosa dicono quegli altri al telefono nelle trincee 100, 200, 300 metri più in là. E dietro ci sono degli uffici con degli ufficiali che sanno le lingue, che stanno lì 24 ore su 24 a trascrivere tutto quello che viene detto al telefono dall'altra parte. Questo lo sanno tutti, lo facciamo noi, lo fanno loro. Tanto che sia i nostri sia gli austriaci, quando parlano al telefono, se possono parlano in dialetto, nella speranza che quelli dall'altra parte non capiscano. Di fatto si capisce tutto ed è dai primi di settembre che noi intercettiamo ufficiali austriaci che dicono: hai saputo che si prepara l'offensiva? Hai saputo che vengono i tedeschi? Hai saputo che sarà a metà ottobre? Hai saputo che sarà a Caporetto? Ecco. E poi ci sono i disertori. I disertori sono quelli che non ne possono più e una bella notte decidono che loro hanno finito. Per loro la guerra è finita, meglio cadere prigionieri. Perciò se ne vanno di nascosto, attraversano la terra di nessuno e vanno ad arrendersi. I disertori ce n'è un'infinità. Nella Prima Guerra Mondiale tutti i giorni continuamente disertano soldati. Capite com'è? Ci sono milioni di uomini in trincea che fanno una vita da cani, che mangiano malissimo e che rischiano la pelle tutti i giorni. Perciò tutte le notti c'è gente che scappa. Disertano i nostri e disertano gli austriaci. Ma gli austriaci disertano più dei nostri. Primo, perché i nostri mangiano male, ma loro crepano di fame. E secondo, perché gli austriaci non sono tutti sudtirolesi o sloveni che nonostante tutto la guerra contro l'Italia l'hanno capita e la fanno perché sanno benissimo che se si perde verranno gli italiani a comandare a casa loro, come infatti succederà puntualmente alla fine della guerra. ma ci sono anche nazionalità a cui della guerra sull'Isonzo non importa proprio niente. Rumeni, cecoslovacchi, polacchi. A questi non importa niente, sono nazionalità dove molti in realtà sperano di perderla la guerra. Ecco, l'esercito austriaco ha combattuto per 4 anni la guerra con un esercito dove una parte degli ufficiali e dei soldati sperava di perderla. Così avremo la Cecoslovacchia indipendente, avremo la Serbia che si unisce alla Croazia, faremo la Jugoslavia. E perciò un sacco di gente, anche ufficiali che appartengono a quelle nazionalità, disertano. Negli ultimi giorni, prima di Caporetto, arrivano ufficiali austriaci di nazionalità rumena, polacca, ceca, e arrivano con gli ordini dei loro reparti. A che ora comincia il bombardamento? A che ora comincia l'attacco? I nostri sanno tutto. Tant'è vero che da 2 giorni è arrivato a tutti i reparti l'ordine. La notte del 24 ottobre arriva l'attacco, comincia alle 2 col bombardamento a gas, perciò all'1:30 tutte le truppe sveglie e con la maschera antigas addosso. E Cadorna, che all'inizio non ci credeva tanto a questa storia che volevano attaccarci, perché gli sembrava così folle. Sono così deboli gli austriaci, va bene, vengono i tedeschi, ma che sarà mai? Noi non li abbiamo mai sperimentati. Noi ci illudiamo a quel punto di essere così forti noi che i tedeschi non ci faranno nessuna differenza. I nostri generali lo dicono, se lo dicono fra loro e lo dicono alle truppe, ragazzi, verranno i tedeschi, va bene, non crederete mica che sia meglio degli austriaci. Verranno i tedeschi, benissimo, faremo dei nuovi prigionieri che non avevamo ancora e li manderemo a Milano a farli vedere alla gente, i prigionieri tedeschi. E poi Cadorna comunque si dice, ma figurati se questi attaccano a ottobre, dopo metà ottobre, nevica già. Cadorna fino agli ultimi giorni, nonostante i rapporti che arrivano e che dicono tutte le cose che vi ho raccontato, Cadorna continua a crederci solo a metà. Ancora negli ultimi giorni lo sentono degli ufficiali che dice, assun tutte male. Però comunque Cadorna è un professionista, poi se avremo tempo parleremo un po' di lui, ma non avremo tempo, ma insomma... è un professionista pieno di difetti caratteriali, con delle arretratezze, ma anche con delle modernità sue, un uomo intelligente, un uomo di prima qualità in realtà. Cadorna, anche se ci crede poco, il suo mestiere lo fa. Attaccheranno in quel settore di Caporetto e noi mettiamoci più truppe. Ce n'erano poche, è vero, all'inizio, ma quando scatta l'attacco noi ne abbiamo molte di più di truppe, perché Cadorna ha preso un'infinità di brigate che stavano a riposo e le ha trasferite in quel settore lì. Perciò Cadorna è tranquillo, si romperanno i denti. E invece, come sapete, succede tutto il contrario. I tedeschi sfondano. Dove attaccano gli austriaci quasi dappertutto li fermiamo. Ma dove attaccano i tedeschi passano come nel burro. Le nostre linee davanti ai tedeschi crollano. Le riserve ammassate dietro si spappolano. Nel giro di 2 giorni è chiaro che questi scenderanno in pianura. Nel giro di 3 giorni Cadorna deve evacuare Udine e trasferire il comando supremo a Padova. Nel giro di 3 giorni Cadorna deve dare ordine all'intero esercito di ritirarsi. È la decisione più difficile della sua vita, chiaramente. Però la deve prendere, perché se restiamo dove siamo, sul Carso, questi ci prendono alle spalle, allora sì che è finita. Bisogna salvare l'esercito. Già quest'ordine di ritirarsi... noi facciamo fatica a immaginare cosa ha voluto dire. È uno shock da cui l'esercito italiano per un momento non riesce a riprendersi. Capite cosa vuol dire ritirarsi? Ritirarsi vuol dire, i tedeschi avevano calcolato giusto, ritirarsi fino al tagliamento. Perché se cominciamo a andare indietro con delle truppe che si ritirano inseguite dal nemico vittorioso, e non è che ti fermi dove vuoi, fai dietro fronte e combatti. Prima di che un esercito che si sta ritirando possa di nuovo schierarsi e trovare il coraggio di combattere, devi avere un fortissimo appoggio nel terreno. Ci vuole un grande fiume, niente da fare. Quindi l'ordine di ritirata, dato il 3° giorno da Cadorna, è ritirata al tagliamento. Questo vuol dire che l'esercito italiano abbandona tutto il terreno che ha conquistato in 2 anni e mezzo di guerra e che è costato 500.000 di morti. Parlo proprio di morti stavolta. Niente, abbandoniamo tutto. Non solo, torniamo ancora più indietro, in Italia. Io ho trovato il diario di un ufficiale che non era coinvolto nella zona di Caporetto, perché l'attacco a Caporetto coinvolge solo una parte abbastanza piccola del nostro esercito. Il grosso è più giù sul Carso, non sanno niente. arriva all'improvviso un collega e dice: non dirlo a nessuno, ma sembra che ci sia l'ordine di ritirarsi, oggi pomeriggio si parte. Dice: ritirarsi? Ma fin dove? Non è che torniamo fino all'Isonzo, che sembrava già una cosa. Dice: no, no, ritirata al tagliamento. E l'ufficiale dice al collega: ma il tagliamento è in Italia e ci sono 100 chilometri, diventi pazzo. Ecco, il grosso dell'esercito italiano riceve quest'ordine come un fulmine a ciel sereno, un ordine incomprensibile. Però bisogna ritirarsi e quasi subito si vede che ci si ritira perché il nemico ha sfondato e sta arrivando. Allora, la battaglia di Caporetto è qualche giorno, un giorno o due di battaglia su quelle posizioni che vengono sfondate. E poi sono 2 settimane di ritirata, inseguiti dal nemico, fermandosi a combattere ogni volta che si può e perdendo quasi sempre questi scontri, e poi di nuovo ritirarsi. Ed è lì che una battaglia perduta diventa una catastrofe nazionale. Caporetto, io adesso provo a darvi un'idea dell'entità della catastrofe di Caporetto. Non è perché abbiamo perduto 40.000 morti e feriti, perché 40.000 morti e feriti li perdevamo in una qualunque delle nostre offensive sull'Isonzo. Era una cosa normalissima, ai comandi non faceva né caldo né freddo. Però abbiamo perso 300.000 prigionieri nel corso della ritirata. Capite? Man mano quegli altri arrivano e catturano gente che non è riuscita a scappare abbastanza in fretta. Alla fine avranno catturato 300.000 prigionieri. Ora, 300.000 prigionieri è già un'altra cifra, c'è uno zero in più. L'1% della popolazione italiana. Un italiano su 100 è caduto prigioniero a Caporetto, tutto compreso, donne, bambini, ecco, 1 su 100. Di questi 300.000 prigionieri, oltretutto, molti non torneranno a casa, perché la prigionia nella Prima Guerra Mondiale è un'esperienza spaventosa, specialmente la prigionia in un paese che sta morendo di fame come l'Austria. I lager, che chiamano già così, è uno dei più famosi, è un lager che sarà poi ancora più famoso col nazismo, Mauthausen. I lager sono già dei posti dove si muore, anche se non ci sono le SS, non ci sono le camere a gas, nessuno vuole che i prigionieri muoiano, però non c'è niente da mangiare. Muoiono di fame i civili austriaci, figuratevi cosa c'è per i prigionieri italiani. E quindi i prigionieri italiani muoiono di fame, di tifo, di spagnola nel 18. Non solo, il nostro esercito ha perso 40.000 morti e feriti, e pazienza, 300.000 prigionieri, e quella è già una bella botta. Ma il fatto è che di quel 1 milione di uomini che si stanno ritirando, più di metà non sono più soldati, sono sbandati. Sbandati è un termine che entra nell'uso dei giornalisti in quel momento, non si parla d'altro. Gli sbandati sono i soldati che si stanno ritirando verso casa e hanno buttato via il fucile e non ubbidiscono più agli ufficiali. Camminano perché l'idea è: torniamo a casa, la guerra è finita, l'abbiamo persa e chi se ne frega se l'abbiamo persa. L'importante è che è finita. La maggioranza dei soldati italiani in quelle settimane è convinta che la guerra è finita, e molti osservatori, giornalisti, ufficiali, politici notano: questi sono quasi contenti, sono spensierati, tranquilli. Andata male, pazienza, però si torna a casa. Cantano: addio mia bella, addio, la pace la faccio io. Quando sono un po' incattiviti, passando vicino agli ufficiali, li guardano in faccia e gli dicono: è finita la camorra! Perché per i soldati in trincea la guerra è stato quello, la camorra, il cuciniere che dava le razioni più abbondanti ai suoi amici, gli imboscati che non rischiavano mai la pelle, gli amici del comandante che prende, ecco, e noi a crepare in trincea, la camorra, i carabinieri che mangiano meglio degli altri perché aiutano i generali a fucilare la gente, la camorra. Adesso è finita la camorra. Quindi questo esercito in quelle settimane sembra che si stia sfasciando. E questo esercito si ritira in un paesaggio terrificante dove brucia tutto. Brucia tutto perché noi diamo fuoco a tutto. L'ordine è dar fuoco a tutto per non lasciare niente al nemico. Il primo giorno di ritirata i nostri soldati che in trincea mangiavano male scoprono che subito dietro la nostra previdente burocrazia ha allestito degli immensi depositi pieni di roba. Milioni di scatolette di carne in scatola americana, sono i nostri alleati, sono entrati in guerra, ci mandano la roba, scatolette di salmone, gli americani producevano una marea di salmone, i nostri soldati in trincea mangiavano salmone, o meglio restava nei magazzini ad aspettare, barili di liquore, fiaschi di vino, uniformi nuove, biancheria, scarpe, tutto, c'è tutto, e l'ordine è dar fuoco a tutto. I soldati danno fuoco a tutto, però prima entrano, si riempiono lo zaino, si riempiono la pancia, sfondano le botti di liquore, vanno in giro con i fiaschi appesi, si ubriacano persi, la maggior parte di loro faranno tutta la ritirata ubriachi. Entri nei magazzini, prendi tutto e dai fuoco ai magazzini, dai fuoco ai paesi, alle ferrovie, alle stazioni, alle locomotive, ordini superiori, si brucia tutto. E quando sono finiti i magazzini militari, cominci a entrare nei negozi privati, nelle case, i soldati in ritirata saccheggiano tutto, Udine, Pordenone, le cascine, le campagne, dappertutto. I soldati marciano continuamente con la pancia piena per la prima volta da tanto tempo, ubriachi, entrando a prendere quello che vogliono, impunemente, quasi sempre impunemente, perché poi è una lotteria. La cosa più pazzesca è che se sei molto sfortunato, invece giri l'angolo, e lì c'è un picchetto di carabinieri con un ufficiale impazzito che perquisisce quelli che passano. E se tu sei entrato in una casa, hai trovato in un cassetto delle calze da donna, te le sei messe in tasca per portarle alla morosa, te le trovano, ti sbattono al muro e ti fucilano. Ma la stragrande maggioranza non incontra i carabinieri e continua a marciare così, ubriachi, cantando. E non in mezzo al fuoco che brucia tutto dappertutto. Ci sono gli immensi parchi di buoi che la sussistenza ha preparato per dar da mangiare alla gente. Adesso bisogna liquidarli, non lasciare niente ai tedeschi, farli fuori tutti, ma non c'è mica tempo di sparare in testa a ogni bue. No, no, sono tutti chiusi nei recinti, si cosparge di benzina, si dà fuoco con le bestie vive e si continua a marciare in mezzo a tutto questo. E in mezzo ai soldati, i civili, perché i civili non restano a casa a aspettare il nemico. A dire il vero, all'inizio i prefetti hanno avuto ordine di affiggere dei bellissimi manifesti che dicevano niente panico, la situazione è sotto controllo. Ma la gente ha visto che i signori, quelli che sono bene informati, caricavano la roba in carrozza o in macchina. Siamo sospesi, no, fra l'Ottocento e la modernità, c'è chi ha già la Fiat e c'è chi ha ancora la carrozza a cavalli. I signori caricavano la roba e andavano via. Allora anche la gente comincia ad andare via. Con gran fatica, pensate la situazione, siamo a fine ottobre, i contadini hanno i raccolti nei magazzini, le cantine piene, il bestiame grasso, tutta la roba pronta per l'inverno e bisogna andare via. In tutte le famiglie si discute, il nonno dice no, io resto. E molti restano e molti vanno via. 500.000 di profughi che se ne vanno lungo questa strada verso il Tagliamento, mescolati alle truppe, diluvia continuamente. Questa gente non ha niente da mangiare, marciano. Molti ufficiali, io ne ho trovato più di uno, che nei loro libri poi ricordano la cosa che mi ha colpito di più durante la ritirata, la contadina scalza, a piedi, che camminava da non so quanti giorni, inebetita, col neonato al seno, e il neonato era morto, e lei non se n'era ancora neanche accorta. Piove continuamente, per fortuna, perché quando non piove scendono gli aerei tedeschi a mitragliare. E queste colonne miste di sbandati, di soldati che invece hanno ancora il fucile e si fermano a combattere, quelli che obbediscono ancora agli ordini si fermano a combattere, sono quelli che poi vengono fatti prigionieri e finiscono nei lager, gli altri scappano. Tutto questo per 2 settimane, verso il Tagliamento prima. E i ponti sul Tagliamento sono pochissimi. E c'è una folla immensa che arriva e a un certo punto non si va più avanti. A un certo punto tutte le strade sono bloccate. Allora l'ordine è via tutti i veicoli. I reparti militari fino a quel punto si sono portati i loro camion, i loro cannoni, costosissimi, tirandoli a mano certe volte. Adesso non si va più avanti. L'ordine è via tutto nei fossi ai lati delle strade, i cannoni, i camion stracarichi di roba, i carretti a cavalli, ce ne migliaia, stracarichi di roba. Gli equipaggiamenti degli ospedali, i medicinali, le casse dei reggimenti, gli archivi, le scartoffie, infinite le scartoffie, tutto via. Qualche giorno dopo arriveranno i corrispondenti dei giornali tedeschi al seguito delle loro truppe e scriveranno sui loro giornali: per le strade del Veneto sono sparsi miliardi di roba, miliardi, in un paese poverissimo come l'Italia. Butti via tutto, i camion, i carretti a cavalli, anche qui. Ti fermi a staccare i cavalli, neanche per idea, li lasci lì a crepare. I tedeschi arriveranno 2 o 3 giorni dopo e troveranno chilometri e chilometri di strade con intorno migliaia di carretti con attaccati i cavalli che sono morti di fame rosicchiando i finimenti. E si marcia in mezzo a tutto questo e quando c'è un cavallo morto i soldati si fermano e con la baionetta tirano via un pezzo di carne, almeno c'è qualcosa da mangiare. Un cavallo morto, molti dicono, anche un cavallo vivo naturalmente. e si arriva ai ponti sul Tagliamento e lì davvero non si va più avanti. I ponti sono stracarichi di gente, militari, civili, e non si va né avanti né indietro. E a un certo punto dall'altra parte dei ponti c'è un capitano del genio con un megafono che dice: fra mezz'ora il ponte salta. Lo facciamo saltare noi, non lasciamo mica ai tedeschi che stanno arrivando. Noi ci dobbiamo difendere dietro il Tagliamento. Fra un quarto d'ora il ponte salta, fra 5 minuti, fra 2 minuti, e la gente è lì e non si va né avanti né indietro. Poi i ponti sul Tagliamento saltano tutti, stracarichi di gente, soldati, civili, donne, bambini, saltano tutti. E dietro il Tagliamento si tira un respiro di sollievo, forse qui ci fermiamo. Poi invece arriva la notizia che i tedeschi più a nord hanno passato anche il Tagliamento. E quindi bisogna ricominciare ad andare indietro. E finalmente ci si ferma al Piave. Dietro il Piave i tedeschi, quando arrivano, sono talmente senza fiato, talmente stanchi di correre dietro e combattere e catturare prigionieri e rimpinzarsi, perché i tedeschi e gli austriaci dappertutto divorano tutto quello che trovano, ammazzano i maiali rimasti, se li mangiano crudi. Molti contadini raccontano al parroco: c'è un tedesco morto in cantina, è venuto lì, ha sfondato le botti, si è ubriacato e affogato nel vino. Arrivati al Piave i tedeschi non ce la fanno più, si fermano. Noi per il rotto della cuffia riusciamo a tenere. La rotta di Caporetto è finita. Abbiamo perso 40.000 morti e feriti, 300.000 prigionieri. Gli sbandati a questo punto, lì si rimedia un po', perché gli sbandati si accorgono che la guerra non è finita, che ci sono ancora gli ufficiali, che ci sono ancora i carabinieri. E quindi pian piano gli sbandati, che sono stati rinchiusi in enormi campi di concentramento, pian piano vengono rimessi in divisa e l'esercito pian piano si riforma. Ma quei 300.000 sono nei lager a crepare di fame. Ci sono 500.000 profughi civili che il governo fino alla fine della guerra dovrà mantenere e che riesce con una certa fatica, distribuendoli in tutta Italia, ogni comune ne prende un po', e poi ci sono quelli che sono rimasti là, perché una parte dei civili sono rimasti alla fine, quelli che non sono riusciti a passare il Tagliamento, quelli che hanno deciso di non scappare. Un pezzo d'Italia, tutto il Friuli italiano e un pezzo di Veneto fino al Piave, rimane per un anno sotto occupazione nemica, cioè sotto occupazione di un esercito abbrutito da 3 anni di guerra, che odia gli italiani e che crepa di fame. Potete immaginare cos'è stato quell'anno di occupazione. I tassi di mortalità della popolazione rimasta sul posto sono pazzeschi, tra la fame, le malattie, gli stupri. Abbiamo molti diari dei parroci che raccontano quello che succede nei loro paesi, con i tedeschi e gli austriaci che portano via tutto quello che c'è da mangiare, tutto. Le campane dei campanili tirate giù per fare cannoni. E insomma, in questo senso, come vi dicevo, che Caporetto non è soltanto una battaglia perduta, ma è una tragedia nazionale, è una catastrofe nazionale. Ed è una catastrofe nazionale che lascia molte cicatrici difficili da chiudere. Ecco, concludiamo con questo. Come in ogni catastrofe nazionale, ovviamente si scatena subito la caccia al colpevole. Di chi è la colpa? C'è la testimonianza di un prete, amico del Comando Supremo, che insieme con il famoso padre Gemelli, che poi sarà il fondatore della Cattolica, e una macchina carica di suore, stava scappando da Udine, sede del Comando Supremo. Sono in strada, in mezzo ai profughi, in mezzo agli sbandati, in mezzo a questa folla che a piedi va nella stessa direzione della macchina, coperto di fango, vedono un deputato, il deputato di Tolmezzo, onorevole Gortani. Tolmezzo è in quella zona, cadrà in mano al nemico in quei giorni. Il deputato di Tolmezzo, riconoscendo questi preti influenti, amici del Comando Supremo, sulla macchina, a terra, coperto di fango, gli grida: adesso lo fucileremo il vostro Cadorna! Quindi da un lato ci sono questi umori, è colpa dei generali, bisogna capire gli sbagli che hanno fatto, licenziare, punire. L'umore nel paese è quello. Un capitano, il capitano Marpicati, che poi sarà un importante gerarca fascista, e a quell'epoca è uno studente universitario, era in licenza da Firenze, torna al fronte, poi la prossima volta che torna a casa in licenza, dopo Caporetto, la mamma gli dice: ma è davvero un esercito così schifoso il nostro? Sui giornali, nei dibattiti parlamentari, i discorsi sono: credevamo di avere un grande esercito e dei grandi generali. In questo clima di sfiducia generalizzata, appunto, che colpe hanno i generali? Vogliamo saperlo. È stata una grande tragedia nazionale. Cosa si fa in Italia quando c'è una grande tragedia nazionale, si nomina una commissione parlamentare d'inchiesta. E la commissione parlamentare d'inchiesta fa il suo lavoro e inchioda molti generali alle loro responsabilità. Cadorna ha fatto degli sbagli enormi, altri anche. Siccome so che qualcuno di voi ha questa curiosità, perché c'è sempre qualcuno che ci pensa, vi dirò: sì, è vero, anche Badoglio aveva delle responsabilità grosse e la commissione d'inchiesta decide su di lui di lasciar perdere, perché Badoglio ha fatto carriera, è un uomo indispensabile, è meglio non toccarlo. Non c'è niente di molto misterioso o segreto, sono cose che succedono tutti i giorni, naturalmente. Però il punto è che i generali non ci stanno a dire sì è colpa nostra. I generali non ci stanno affatto. E Cadorna, il giorno stesso in cui ha dato l'ordine di ritirata, sapendo benissimo che era l'ordine più pazzesco della sua vita e non volendo prendersi lui la colpa, ha pubblicato un bollettino del Comando Supremo in cui diceva che lui era costretto a dare l'ordine di ritirata per colpa di reparti dell'esercito, non tutti, e dice di reparti dell'esercito che sono scappati vigliaccamente o si sono arresi vergognosamente senza combattere. Questa cosa non è successa mai in quei termini, anche se in realtà lo sfacelo dell'esercito a Caporetto è stato immenso, ma in quei termini non è mai successo davvero. Ma il mondo legge il bollettino di Cadorna. A dire il vero, il governo a Roma, quando vede questo bollettino, si mette le mani nei capelli. Cioè, capite cosa vuol dire il nostro comandante supremo che accusa di viltà i nostri soldati? Non si può. Il bollettino viene censurato, ma intanto è stato già trasmesso all'estero. E tutto il mondo quindi si ricorderà, se lo ricordano ancora adesso, gli appassionati di storia della Prima Guerra Mondiale, in America, in Inghilterra, in Australia, se uno gli dice Caporetto, gli dico, ah sì, quel posto dove quei vigliacchi degli italiani sono scappati. Quella lì è una cicatrice non più chiusa. Ma soprattutto il problema è che i militari, messi sotto accusa, si convincono che appunto la colpa è di tutti tranne loro. È colpa dei soldati che sono vigliacchi, ma i soldati sono vigliacchi perché il paese è marcio. Il paese è marcio perché è pieno di rossi, di socialisti che fanno propaganda contro la guerra. Tutto questo marciume pacifista, i deputati socialisti che parlano in Parlamento dicendo la guerra deve finire. Che vergogna! I generali si convincono che il paese è marcio, che ha bisogno di una bella repulisti, ecco, diciamo. E che è colpa dei politicanti, della politica liberale, del Parlamento, se è la cosa è degenerata fino a quel punto. Perciò Caporetto è anche il momento in cui una parte della classe dirigente italiana, i militari, si convincono che il sistema è marcio, che la democrazia parlamentare non funziona, che il popolo italiano, ci sono parecchie lettere di ufficiali in quel periodo che dicono, mi spiace dirlo, ma il popolo italiano ha bisogno di 100 anni di bastone. E come sapete il bastone arriverà, anche se non durerà 100 anni, ma è quello il momento in cui molti militari e molti intellettuali di destra si convincono che l'Italia deve cambiare strada. E quando cambia strada, effettivamente quella gente lì si convincerà che finalmente. Chiudo con questo: il generale Cadorna nel dopoguerra 1925 si scambia delle lettere col generale Kraft von Delmensingen. Cosa meravigliosa è questa, che alla fine della guerra i militari nemici, i generali nemici, cominciano a chiacchierare da bravi amici e si raccontano le cose. E Cadorna nel 1925 al generale Kraft von Delmensingen scrive: il disastro di Caporetto non sarebbe stato possibile se in Italia ci fosse già stato il forte governo attuale. Il forte governo attuale nel 1925 è Mussolini, all'indomani del delitto Matteotti, e Mussolini che ha appena fatto le leggi fascistissime e ha trasformato definitivamente il suo governo in dittatura. Cadorna applaude. Magari avessimo già avuto Mussolini nel 1917. E questa appunto è un'altra cicatrice che non saprei dire se sia in qualche misura ancora aperta adesso, ma certamente in quegli anni del dopoguerra in Italia delle conseguenze le ha avute. Grazie.